Torniamo in diretta e dovremmo essere al telefono con Federica di IVG Ho Abortito e So Benissimo. Ciao, ci senti?
Vi sento, buonasera, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per essere di nuovo con noi. Per prima cosa ti chiedo di raccontarci che cos'è la piattaforma IVG Ho Abortito e So Benissimo e quali servizi offre.
Sì, allora IVG Ho Abortito e So Benissimo è una piattaforma che nasce ormai nel 2018 per provare a destigmatizzare quella che è la retorica violenta che investe l'aborto raccontato unicamente come esperienza traumatica e dolorosa, e nasce come spazio di storytelling, uno spazio in cui le persone possano di fatto riappropriarsi dell'esperienza abortiva che hanno vissuto, restituirla e provare a creare dei link di collegamento anche con altre persone per provare a condividere la loro esperienza. Nel corso degli anni IVG Ho Abortito e So Benissimo è cresciuto, è diventata tante cose, quindi c'è una rete di accompagnamento e di sostegno, abbiamo creato una lista dettata insomma dai consigli e dai suggerimenti della community che ormai ci segue da tanto tempo rispetto a professionisti e strutture consigliate, e inoltre mettiamo a disposizione di chiunque ne abbia bisogno la possibilità di poter sostenere economicamente le spese per la contraccezione, per l'acquisto di presidi sanitari, in particolare test di gravidanza, e fare accompagnamento al test di gravidanza, perché ricordiamo, prima sappiamo quando c'è una gravidanza indesiderata in corso, prima possiamo muoverci congiuntamente per provare ad accompagnare e sostenere le persone. Quindi diciamo di fatto è una rete di mutualismo dal basso e raccolta testimoniale.
Ecco, appunto, insieme a questo accompagnamento all'aborto, il fare il test di gravidanza insieme, tutto insomma il mutuo sostegno che viene offerto su IVG Ho Abortito e So Benissimo, questo lavoro che dicevi che è volto a destigmatizzare l'aborto con la condivisione della propria esperienza dalla parte di persone che intraprendono un'interruzione di gravidanza, che cosa emerge dalla raccolta di queste esperienze?
Molto spesso quello che emerge nasce da un concetto molto basilare, che è quello del silenziamento legato al fatto che l'aborto di fatto nel nostro paese è ancora un tabù, è qualcosa di cui non si parla, se ne parla in termini di dibattito come se ci fosse la possibilità di un'opinabilità sulla questione aborto, mentre nei fatti parliamo di un diritto e quello è, dovrebbe rimanere, ma soprattutto vengono silenziate le voci delle donne e delle persone che vivono l'esperienza sul proprio corpo, che molto spesso si trovano a far finta di non averla mai vissuta, a non poterla raccontare proprio per il peso del giudizio sociale. E quello che viene silenziato, oltre all'esperienza, ed è la cosa che mi sento di sottolineare questa sera, è la violenza istituzionale, medica e sanitaria che troppe volte le persone si trovano a vivere all'interno di contesti che invece dovrebbero essere dei presidi laici volti a garantire di fatto un diritto. Quindi molte volte le persone si trovano a vedersi negate le necessità che sono preliminari, quindi la possibilità di accedere a un aborto veloce, sicuro, poter scegliere il tipo di pratica. Molte volte alle persone non viene nemmeno chiesto di scegliere tra la pratica farmacologica e quella chirurgica, non viene spiegato che cosa accadrà dopo, quindi le persone si trovano completamente isolate. Soprattutto, ed è la cosa più grave che cerchiamo attraverso la rottura di questo muro di silenzio di far emergere, è che la violenza non è il nostro destino, perché molte volte le persone si sentono colpevoli, sbagliate, uniche responsabili, quando basterebbe pensare che in una gravidanza indesiderata le persone coinvolte sono due, però quelle che vengono chiamate all'appello non di una responsabilità ma di una colpa sono sempre le donne. Quindi fuoriuscire da questo tipo di narrazione e legittimare quelli che sono i vissuti e la violenza che attraversano questo tipo di esperienze, da un lato è un elemento di accoglienza e di restituzione per le altre donne e per le altre persone, dall'altro è un atto di accusa che noi continuiamo a rivolgere a uno Stato che è totalmente assente e a delle istituzioni che continuano a dire che va tutto bene quando non c'è niente che sta andando per il verso giusto.
Ecco, appunto, come dicevi, spesso il dolore, la sofferenza, la vergogna che trovano spazio nei racconti di chi ha abortito sono appunto inflitti all'interno degli ospedali, senza che l'attuale legge sull'aborto in Italia, la 194, tuteli la volontà di autodeterminazione delle persone con utero e un accesso dignitoso all'aborto sicuro e veloce, come dicevi tu. Quindi quello che ti volevo chiedere è quali sono i punti critici della 194?
Sì, allora innanzitutto parliamo di una legge che non legittima l'aborto ma lo concede. Questa è una variazione sul tema estremamente importante, perché la 194 assume come fondamento basale della sua strutturazione che la maternità è il valore sociale fondante su cui si crea e si costituisce la nostra società e che è l'unica strada che deve essere perseguita. Alla luce di questo l'aborto assume il valore di una concessione, ma soprattutto viene indicata come la scelta sbagliata. Basti considerare che nonostante sia una pratica estremamente sicura, e questo ce lo ripete da anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è l'unica pratica medica e sanitaria che prevede l'obbligo di riflessione di 7 giorni, e già questo è abbastanza indicativo. Allo stesso modo quelle che sono le pratiche violente che l'attuale governo sta portando avanti sono legittimate dalla stessa legge 194, quando Giorgia Meloni in campagna elettorale ha parlato del voler applicare la prima parte della legge 194. Nei fatti è quello che sta facendo, non sta svolgendo un illecito, sta semplicemente rispondendo a quello che è la prima parte di una legge che è contraria alle donne, che non è a favore delle donne e che prevede la possibilità di avvalersi di gruppi e di associazioni per poter sostenere le donne nella possibilità di scegliere quel finalismo riproduttivo. E poi c'è la questione ovviamente più evidente, che è quella che investe l'obiezione di coscienza, che continua ad essere una piaga in questo paese, oltretutto raccontata e descritta in maniera assolutamente parziale, lo sottolineo, da un report. Noi parliamo dell'attualità dei report e dei dati di questa legge rispetto a dei dati che raccontano del 2021, e lo raccontano alla luce del fatto che non tutti gli ospedali forniscono i dati, quindi noi parliamo di attualità rispetto a una fotografia del 2021 rispetto a un report che oltretutto sono 7 mesi di ritardo e non è stato ancora consegnato. Quindi tutto questo di una legge ovviamente vetusta del 78, che non è mai stata problematizzata e questionata nemmeno dal centro-sinistra, perché continuare a sentire allo stato attuale difendiamo la legge 194, giù le mani dalla 194, vuol dire che queste persone o la legge 194 non l'hanno letta o non hanno a cuore la salute delle donne e delle persone, perché due sono le alternative. E tutto questo oggi è diventato intollerabile, e dico anche questa cosa in chiusura, perché per me è fondamentale: l'unica cosa che noi oggi siamo chiamati a fare è leggere la realtà e la contemporaneità come figlia e frutto di politiche che sono state portate avanti in questi anni, perché quello che ci ritroviamo oggi non è altro che il risultato dell'incuria e dell'incompetenza di questi anni, della politica e delle istituzioni.
Grazie Federica, perché il tuo discorso, oltre a darci grande forza qua in studio, si riallaccia comunque a tutto quello che è stato detto in precedenza proprio da questi microfoni. Quindi, come ultima domanda, mi riallaccio a quella che è stata un po' l'ultima domanda che abbiamo già fatto, perché emerge con forza da tutte queste dirette, tutte queste esperienze, cioè cosa vogliamo quando diciamo molto più di 194, che è una delle parole guida della giornata del 28 settembre?
Allora, l'assunto fondamentale, che è uno slogan ma che dobbiamo ripetere con ancora più forza, è: vogliamo tutto, e lo vogliamo oggi, perché per tanto troppo tempo abbiamo continuato a sottostare a delle politiche che continuavamo a pensare, a proporre che la possibilità che stare nel mezzo fosse la soluzione idonea. Quello che oggi sta succedendo è il segno che tutto questo è stato sbagliato. Vogliamo aborto libero, gratuito, sicuro per tutte le persone, vogliamo un rifinanziamento dei consultori in una chiave transfemminista, perché non possiamo continuare a pensare che i consultori vengano da un lato depotenziati, dall'altro sviscerati della loro essenza attraverso l'ingresso di gruppi e movimenti antiabortisti, e che su quei consultori ricadano delle linee guida, ad esempio rispetto alla somministrazione dell'aborto farmacologico. Non c'è personale, non c'è personale formato, non ci sono soldi, vengono continuamente depotenziati e poi vengono caricati dell'onere di gestire l'aborto farmacologico, che è una cosa veramente assurda, anche perché i presidi consultoriali vengono molte volte collocati, pochi che ci sono, nei maggiori centri, e quindi le persone che vivono nelle periferie fanno fatica ad arrivare ai consultori, che non sono più un presidio laico di salute. Allo stesso modo chiediamo ovviamente la possibilità di adeguarci a quelle che sono le linee mondiali anche rispetto ai tempi gestazionali della somministrazione, la possibilità di poter accedere a una somministrazione in telemedicina, quindi di poter effettuare l'aborto farmacologico in sicurezza da casa. Vogliamo che venga eliminata la settimana l'obbligo di riflessione, vogliamo che venga eliminata totalmente l'obiezione di coscienza e che si abbia contezza che sono passati più di 46 anni e che se una persona si iscrive a medicina e a ginecologia come specializzazione sa che se non vuole fare gli aborti decide di cambiare specializzazione, perché non possiamo vivere in un paese che favorisce chi nega diritti, perché questa è la grande contraddizione in cui viviamo. Allo stesso modo chiediamo diritti per tutte le persone, per le soggettività trans, per le persone non binarie che continuano ad essere escluse dal novero di quella che è la medicina di genere e l'accesso a delle pratiche sicure. Aggiungo anche due postille che per me sono fondamentali. Dal 2016 la contraccezione di emergenza non rientra più nei farmaci obbligatori da avere in farmacia e nonostante siano state fatte delle interrogazioni parlamentari niente è cambiato, ed è assurdo pensare che la contraccezione di emergenza, e lo dice la parola, non sia obbligatoria da avere all'interno delle farmacie. Chiediamo che vengano calmierati quantomeno i prezzi della contraccezione che continuano ad aumentare. Si era paventata la possibilità che la contraccezione ormonale orale fosse gratuita, è stato un altro grande spauracchio perché poi non se n'è saputo più niente, ma la cosa paradossale è che l'AIFA negli anni dispari prevede la possibilità di modificare i prezzi dei farmaci e la contraccezione delle donne e delle soggettività continua ad aumentare di prezzo, e questa roba è folle. Allo stesso modo chiudo con questa postilla che è molto importante, sempre nel 2016, quindi parliamo del governo Renzi, si è vista la depenalizzazione con l'aumento però di pena pecuniaria, di ammenda pecuniaria per le persone che decidono, che effettuano aborti clandestini. Prima c'era un'ammenda diciamo simbolica che si orientava sui 50 euro, adesso abbiamo addirittura la possibilità che le persone si trovano costrette a pagare 10.000 euro e questo va a scapito delle persone che rischiano di morire per aborti insicuri in un paese in cui tecnicamente l'aborto dovrebbe essere garantito. Non possiamo pensare che le politiche securitarie e i sanzionamenti siano la strada più corretta. Inoltre chiediamo dei dati che siano dati attuali, che diano una fotografia attuale, e abbiamo bisogno di ripensare il mondo, la salute e la società in chiave transfemminista, perché altrimenti non troveremo mai una strada ma soltanto politiche ottuse e parziali.
Wow, grazie davvero tantissimo.
Le ho sparate proprio siluro.
Veramente ti ringrazio anche di questo e a presto qua sui microfoni Radio Blackout.
Grazie mille, buona continuazione, ciao.
Ciao. Grazie.